dei Magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme. Versetto 13. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto, e là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Allora Erode, vedendo beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange e i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao, al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Signore, ti chiediamo di benedire questa mattina. Aiutaci, Signore, a veramente entrare in contatto con questi meravigliosi eventi che sono stati scritti e incisi su carta, per poter arrivare a noi e poter anche noi partecipare di questo miracolo della Tua venuta su questa terra. Ti chiediamo di benedirci, benedire ognuno di noi, facci accogliere le Tue parole nei nostri cuori. Nel Tuo nome. Amen. C'era una volta quando gli uomini avevano un senso di ciò che è veramente santo. Una volta gli uomini avevano un'idea di cosa significava avere a che fare con il tremendo potere incomprensibile di Dio. Un vecchio scrittore disse: ecco quel terrore e meraviglia con il quale la Scrittura afferma in modo uniforme che gli uomini santi erano colpiti e sopraffatti ogni volta che contemplavano la presenza di Dio. Poi dice: l'uomo non è mai toccato e segnato dalla sua propria insignificanza finché si è contrastato con la maestà di Dio. C'era un periodo nella nostra storia quando si capiva cosa significa avere a che fare con il Dio infinito e eterno. Ma oggigiorno la distanza tra l'Iddio eterno e immutabile e noi peccatori si è ridotto al punto che difficilmente si può dire che l'uomo moderno ha una conoscenza di Dio. Ha ridotto Dio a tale punto che difficilmente si può dire che sappiamo con cui abbiamo a che fare. Voglio raccontarvi quello che è successo a un uomo che è stato veramente colpito dalla maestà e la grandezza di Dio, un uomo che è stato attanagliato dal terrore dell'Eterno. Questo qui uomo si chiama Martin Lutero. Conosciamo bene questo nome. Prima di diventare il protagonista involontario della riforma evangelica, lui era un prete nella Chiesa Cattolica. E gli è successo qualcosa nel primo giorno in cui ha svolto la messa che l'ha segnato per sempre. Ha lasciato un segno inciso nella sua anima. Aveva il padre lì presente nella giornata in cui ha svolto la messa, e il padre non era d'accordo con il fatto che il figlio diventasse prete. Lui voleva che suo figlio Martin diventasse un avvocato. Però pure Hans, quella mattina, quando il figlio stava per svolgere questa prima messa, era anche lui preso un po' da orgoglio e diceva a tutte le persone intorno: ah, mio figlio il prete. Nessuno dei partecipanti poteva immaginare ciò che sarebbe successo quella mattina. Martin iniziò la cerimonia all'inizio molto composto, emanava fiducia, autocontrollo, però quando arrivò il momento della cosiddetta consacrazione, il momento della messa, quando Martin doveva esercitare la sua autorità sacerdotale, per la prima volta ed evocare il potere di Dio per portare a termine l'immaginato grande miracolo della trasformazione del pane e del vino, qualcosa gli è successo. Cominciato ad apparire delle crepe nella sua corazza di fiducia, diventò di ghiaccio davanti all'altare, reso quasi una statua dal panico che lo prese. I suoi occhi diventarono di vetro, si formarono delle perle di sudore sulla sua fronte. Le persone della congregazione capivano che stava succedendo qualcosa di molto imbarazzante e furono trasportati in un silenzio nervoso, come cercando di incoraggiare il giovane monaco a svolgere il suo ministero. Hans, il papà, cominciò a soffrire per l'imbarazzo e le labbra di Lutero tremavano. Cercava di pronunciare le parole della messa, ma non usciva niente dalle sue labbra. Diventò flaccido e dovette ritornare sconfitto al tavolo dove erano seduti tutti i suoi parenti e i suoi ospiti. Aveva fallito. Aveva fallito in quella prima volta di svolgere il suo servizio. E l'hanno chiesto dopo, hanno detto: Martin, che è successo? Perché sei diventato così imbarazzato e nervoso? E lui spiega così la sua paralisi. Disse: quando ho dovuto dire le parole, Dio, offriamo a te il vivente, vero ed eterno Dio, con queste parole, dice, sono rimasto stupefatto e inorridito. Ho pensato in me con quale lingua dovrei rivolgermi a tale maestà, sapendo che tutti gli uomini dovrebbero tremare nella presenza anche di un principe terreno, quanto più nella presenza del Dio onnipotente. Gli angeli li circondano, con un suo cenno la terra trema, e dovrei io, un miserabile piccolo pigmeo, dire, voglio questo, ti chiedo per questo? No, invece, sono soltanto polvere, cenere, è pieno di peccato, e io penso di poter parlare al Dio vivente, eterno e vero. Questa è la riflessione di Martin dopo la caduta. Sappiamo come si è svolta la storia della Riforma. Dopo qualche anno la Riforma evangelica ha ripudiato l'idea della messa, della trasformazione degli elementi nel corpo di Cristo. Però in quel momento Lutero capì qualcosa dell'Iddio con il quale aveva a che fare. E tremava, era inorridito, e lo segnò per il resto della sua vita. Mi chiederete perché ho cominciato parlando di questo nella domenica prima di Natale. Ve l'ho detto perché una cosa deve rimanere anche segnato in noi, ed è che finché non siamo rapiti da una visione del vero Dio, finché non capiamo la natura, l'essenza del vero Dio che esiste in sé, a parte di noi, non capiremo mai la meraviglia del Natale. Finché non capiamo questo Dio col quale abbiamo a che fare, non capiremo cosa è significato che Lui si sia fatto carne per scendere in questa fogna. Non apprezzeremo il miracolo dell'incarnazione se non capiamo che questo Dio che ha fatto tremare Lutero è lo stesso Gesù di Nazareth, venuto come un bambino. Delle grandi domande ci sorgono quando pensiamo a questa incarnazione, alla venuta di Dio. Chiediamo: come può l'infinitamente santo rivestirsi di carne umana? Come può essere questo? Come può l'infinito diventare limitato? Si può mettere tutta l'acqua del mondo, degli oceani, in una goccia d'acqua? Come può il fuoco santo, eccelso, rimpicciolirsi al punto che l'angelo dice a Maria: colui che nascerà da te sarà chiamato santo? Come è possibile questo? Magari quando leggiamo l'Antico Testamento possiamo capire come l'Iddio che si manifestò sul monte Sinai, in questo versetto, se ce l'abbiamo, non so dove è il clicker, non c'è più, possiamo andare avanti. Possiamo capire come l'Iddio dell'universo si manifesta magari in questo modo, quando leggiamo che il monte Sinai era tutto fumante perché Yahweh vi era disceso in mezzo al fuoco, e il fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Questo magari possiamo capirlo. Però capire che questo Dio ha concentrato tutta la sua essenza, potere e caratteristiche in un essere umano, come possiamo come possiamo abbracciarlo con le nostre menti? È troppo grande. Però è esattamente ciò che festeggiamo al Natale. Amen. Ed esattamente quello che ci affascina e che ci deve affascinare ogni, non solo Natale, ma spero molto più spesso, che è esattamente quello che Dio ha fatto, ha preso carne per scendere da noi. E io vi dico un'altra cosa, se noi non siamo affascinati da questa verità, significa una cosa. Ai nostri occhi, noi siamo molto di più di quello che siamo in verità, e Dio è molto più piccolo di quanto è in verità. E quanto più l'uomo è innalzato e Dio è abbassato, meno saremo affascinati col Natale. Invece, quanto più ci riconosciamo quello che siamo, polvere, peccatori, corrotti, ribelli, e quanto riconosciamo la grandezza di Dio, immutabile, eterno, più saremo affascinati del fatto che Lui è sceso da noi. Sei ancora affascinato del Natale? Ti dice ancora qualcosa il miracolo del Natale? Riflettici su. Perché no? Hai abbassato Dio al punto di farlo una copia di te. Dio non è come te. Dio è molto più grande. Ma noi festeggiamo, e il vero credente è affascinato dell'incarnazione di Yahweh venuto sulla terra. E vogliamo di nuovo riflettere sugli eventi che hanno circondato la sua venuta, il suo prendere un corpo. Settimana scorsa abbiamo detto che Matteo ci racconta la venuta di Dio attraverso l'esperienza di Giuseppe. Abbiamo lasciato Giuseppe, se vi ricordate, a Nazareth, in versetto 25 di capitolo 1. E in versetto 1 di capitolo 2 adesso vediamo che siamo in Betlemme. In Betlemme, Matteo non ce lo dice, Luca riempie questa lacuna. In Luca 2,4 ci racconta che dalla Galilea della città di Nazareth, cioè dal nord di Israele, anche Giuseppe salì in Giudea a Betlemme. E questo si sovrappone, Luca 2,4 si sovrappone con gli eventi che vediamo qua in Matteo all'inizio del capitolo 2. Adesso sono in Betlemme di Giudea. E in 2,1 leggiamo proprio questo, che sono a Betlemme, più o meno a 10 chilometri da Gerusalemme. Magari lo sapete già, però Betlemme vuol dire casa del pane, Beit Lechem, Lechem è pane. Vedete che il mio corso di ebraico qualcosa mi ha fatto imparare. Ed è anche dove erano allevati gli agnelli del Tempio. Ed è molto suggestivo che Gesù Cristo, colui che doveva essere il pane che è disceso dal Padre, e anche l'agnello che toglie i peccati del mondo, è nato a Betlemme, la casa del pane dove vengono allevati gli agnelli per il Tempio. Saltiamo in basso a versetto 11, vediamo che i magi sono arrivati a Gerusalemme, vanno da Erode, capiscono che lì non c'è niente da trovare di buono e vanno via, e vanno a Betlemme, seguono la stella, arrivano alla casa dove c'è il bambino. C'è la casa dove c'è il bambino. Era passato un po' di tempo, a volte non abbiamo una buona cronologia di come sono, avvenuti gli eventi, però vediamo che è diverso questa scena di quello che era la scena prima, dove Gesù era messo nella mangiatoia, dove erano venuti i pastori. Qui vediamo in versetto 11 che sono entrati, i magi sono entrati nella casa. Adesso Gesù con la famiglia è in una casa. E magari hai avuto in mente una scena dove ci sono i magi e i pastori insieme, però la realtà è che Gesù adesso non è più un neonato, ma adesso è un bambino, come ce l'abbiamo nel versetto 11. È un bambino, un po' più grandicello di quanto era all'inizio del racconto. E mi ha colpito questa settimana, riflettendo su questi testi, la descrizione di Gesù, della seconda persona della Trinità, incarnato come un bambino. 8 volte si ripete questa parola di bambino. Io ho immagini molto recenti dei miei bambini a quell'età. Mi ricordo che a quell'età, più o meno prima di arrivare ai 2 anni, e Gesù aveva tra l'1 e 2 anni, gattonano, cominciano a rotolare, e quella cosa che prima ha stupito dai miei bambini, che rotolavano, io pensavo che rimarrebbero fermi lì, però si sapevano rotolare, e poi li trovavi dopo sotto un divano, sotto una sedia, e dicevi come sei arrivato qui. Cominciano a rotolare e piano piano cominciano anche a camminare. E pensa a quanto era umile la scena nella quale sono arrivati questi magi, in questa casa, quando hanno aperto la porta e trovano questa giovane coppia, lontani da casa. E Giuseppe, ci chiediamo qual era la situazione adesso della loro casa. Era riuscito a trovare un lavoro? E questo bambino, si chiedono i magi, deve essere veramente il re dei giudei, che raccoglie tutte le aspettative del popolo di Israele e anche tutte le aspettative del mondo? È solo un bambino, cerca a focalizzarlo, cerca a visualizzarlo nella tua mente, quanto era umile, quanto era davvero agli occhi del mondo una cosa incomprensibile. Questo bambino a occhio nudo era un bambino come tutti gli altri, ma secondo Giovanni 6,38 non è il vero origine di questo bambino. Gesù già da uomo dice: io sono disceso dal cielo, e dopo aver compiuto la sua missione dirà ai suoi nemici, dici, chi sarebbe se vedesti al figlio dell'uomo ascendere dov'era prima? Ascendere dov'era prima? Incredibile, il bambino è colui che prima era alla destra del Padre nella gloria. Giovanni 17,5 dice: o Padre, glorificami tu presso di te con la gloria che avevi prima, che avevo prima che il mondo esistesse. Dov'è la gloria qua? Qua non c'è gloria, c'è solo umiliazione. Umiliazione infinita per il Figlio di Dio che viveva come il principe celeste. E lui, qui entrano, vedono il bambino con Maria. L'altro giorno guardavo il film Elf, quelli che mi avete sentito parlare in queste ultime settimane, non so perché, ma mi vengono in mente tante illustrazioni di questo film di Elf. L'uomo che cresce nel Polo Nord e poi, ecco, esce del suo contesto dove è cresciuto dagli elfi e arriva a New York. Comunque, guardate il film. Però c'è una conversazione tra Elf e una bambina. Sono seduti a un ospedale e lui dice: ciao, sono Elf, sono un umano cresciuto da elfi. E lei dice: ciao, sono una umana cresciuta da umani. Gesù era un umano cresciuto da umani. Pensateci bene, era un umano. Noi facciamo più fatica con questo lato dell'incarnazione. Abbiamo messo tanta enfasi sul fatto che Gesù è Dio, è vero Dio. Pensare a Gesù come umano al 100%, con gli stessi acciacchi, le stesse lotte che abbiamo noi, a parte la natura peccaminosa, è difficile per noi arrivarci. Però vedi, questo fatto che si è umiliato fa tutta la differenza nelle nostre vite. Perché lui, quando ci dà dei consigli e dei comandamenti, lo sta dicendo da uno che può simpatizzare con noi. Non è un fantasma che è apparso sulla terra con una sembianza di corpo. Era un bambino. Non aveva l'aureola. Non aveva dei poteri speciali. Li aveva accantonati, era un bambino, è un bambino come i bambini che abbiamo visto anche questa mattina qua davanti. Gesù non aveva un aureola, non aveva poteri, e infatti se ci pensiamo che tutto il piano di Dio era focalizzato su quel bambino, diciamo, questo bambino è carne da macello. Poi sappiamo noi dietro le quinte quello che succede, che le forze del male vogliono farlo fuori. E diciamo, questo bambino è carne da macello, e sembrerebbe la cosa più facile al mondo schiacciarlo e finire tutto il piano di Dio. È un bambino. Infatti, come vediamo in versetto 13, c'è un uomo potente che le ha messo il bersaglio sul petto e vuole proprio farlo fuori. E vediamo questo versetto 13, la prima parte, vediamo che qui i magi se ne vanno via e Giuseppe cosa fa? Fa di nuovo un sogno, il suo secondo sogno, e sembra essere un'abitudine di questi Giuseppi nella Bibbia, no? Di fare dei sogni. Conosciamo un altro Giuseppe che faceva tanti sogni. E Giuseppe, pensiamoci bene, lui non ha avuto altre indicazioni da quando l'angelo le è apparso a Nazareth. Pensateci su tutto quello che è accaduto, da quando sono partiti a quando sono arrivati a Betlemme. Lui cosa ha dovuto fare per crescere il bambino, per svolgere il piano di Dio per il bambino? Ha dovuto soltanto seguire gli eventi come gli avvenivano. Come era arrivato, vi ricordate, a Betlemme? Era arrivato per un censimento di Quirinio, vi ricordate? Seguendo gli avvenimenti normali che lì si presentavano. ha dovuto ricevere informazione sulla concezione di Maria, se vi ricordate, però dopo ha solo fatto quello che farebbe ogni persona responsabile. Sembrerebbe che stava andando avanti per decisioni come faremo tutti noi. E quello che ci stupisce di questo modo di Dio di operare e di proteggere, di guidare la famiglia di Giuseppe, è che lui è perfettamente in grado di svolgere il suo piano nella tua vita attraverso decisioni e processi naturali. Lo sapevi? È perfettamente in grado. Noi tante volte aspettiamo il sogno, o l'angelo, o chissà quale cosa, ma la verità è che di solito, nella maggior parte dei casi, Dio ci indirizza, ci fa arrivare da punto A a punto B attraverso la sua comune provvidenza, attraverso facendo delle scelte normalissime. E chi di noi non è d'accordo quando dico abbiamo fatto magari delle decisioni nelle nostre vite, non sapendo se andare a destra o a sinistra, su o giù, ma facciamo il nostro meglio, facciamo le decisioni e poi col senno del poi diciamo le impronte di Dio sono su ogni passo che ho fatto. Amen. Tutti noi possiamo dare testimonianza. Non c'era una rivelazione, non c'era, noi abbiamo preso le decisioni e poi siamo esattamente dove Dio voleva che fossimo. Penso a tante delle nostre situazioni che potremmo menzionare. Paolo e Chiara arrivando dalla Sicilia, vedendo come tutte le cose si avveravano e si appianavano davanti a loro. Tante sono le testimonianze che possiamo raccontare. E quello che voglio incoraggiarvi a pensare è questo, che nonostante tu pensi che Dio non sta dirigendo la tua vita, e tu dici, ma non ha avuto un segno particolare, neanche Giuseppe ce l'ha avuto per arrivare a Betlemme. E vediamo che Dio ovviamente è in grado di intervenire, lo fa, dà dei messaggi, e noi crediamo che Dio può anche parlare attraverso i sogni, lo sta facendo nei paesi del vicino Oriente, parlando ai musulmani per portarli a Cristo, ma è anche perfettamente in grado di guidare la tua vita attraverso la comune provvidenza. Fai le decisioni giuste, usa il senso comune e vedrai come Dio ti guiderà nella tua vita. Vediamo questo, che loro, ecco, sono arrivati a Betlemme, adesso però riceve un messaggio, non l'ha ricevuto per un po' di tempo, però in 13b vediamo proprio quello che l'angelo gli dice che deve alzarsi, che deve muoversi di nuovo. Lui non lo sa, Giuseppe non lo sa che il bambino ha un bersaglio sul suo petto, però vediamo il messaggio dell'angelo, dice alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. L'angelo dice dovete scappare, dovete andare in Egitto, Egitto non è proprio dietro l'angolo, sono 120 chilometri che devono fare. E questo viaggio poteva durare da 5 a 7 giorni per una famiglia come la loro. E Giuseppe deve portare la sua famiglia a uscire perché Erode vuole farlo fuori. Dovete sapere una cosa su Erode. Erode è un pazzo maniacale. È un pazzo, è fuori di testa. La storia ci dice che lui ammazzò tutte le persone rimanenti della sua dinastia erodiana, della quale lui faceva parte, per paura che gli rubassero il trono. Lui era un uomo abituato alla violenza, non aveva problemi con usare la forza. Esecutò la metà del sinedrio giudeo, questo corpo di governo giudeo alla quale era permesso di governare alcuni aspetti del paese, li esecutò la metà, li fece fuori, esecutò sua moglie Mariam e anche la mamma Alessandro, esecutò i propri figli Antipater, Aristobulo e Alessandro. E finalmente, quando stava per morire, si assicurò di lasciare delle indicazioni ben precise per far sì che le persone che potevano avere una possibilità di diventare re dopo di lui fossero portati tutti all'ippodromo e esecutati nel momento della sua morte. E perché lo fece? Perché voleva che ci fosse pianto il giorno della sua morte. E sapeva che se lui moriva ci si farebbe la festa, ma lui non voleva che si facesse la festa. Per quello mandò questi impegni a coloro che sono rimasti. E questo lunatico, adesso al bersaglio, su quello che a noi sembra carne da macello, un bambino, tra 1 e 2 anni. E da un punto di vista spirituale non ci stupisce, sicuramente, che le forze del male vogliono subito spegnere la candela di questo bambino, ci ricorda magari la frase di Giovanni 1,5 quando dice la luce splende nelle tenebre, e vediamo la luce di un po' di speranza per un mondo in tenebre, e poi c'è la promessa, le tenebre non l'hanno sopraffatta. Non l'hanno sopraffatta. Cercheranno di farlo, lo hanno cercato di fare qui, cercheranno di farlo nella tua vita, ma la promessa è, le tenebre non l'hanno sopraffatta. Erode è una pedina di scacchi nelle mani di Satana. Erode, oltre ad essere un uomo violento, è anche un uomo idumeo, e questo è un aspetto interessante di Erode. È un discendente di Esaù. Erode si trova nella genealogia profetizzata già da Genesi 3,15, dove c'è quella profezia molto antica, dove si parla della dinastia di Eva e la dinastia del serpente. E si parla che ci sarà un conflitto per il resto della storia tra due dinastie, tra il regno di Dio e il regno delle tenebre. E in questo lo vediamo nel binario parallelo della Bibbia, vediamo sempre queste due linee, la linea promessa che è sempre sotto pericolo di essere estinta. E anche qui lo vediamo, nella vita di Erode. Lui era un figlio di Esaù, e in Genesi 25-22, Andrea se puoi metterlo su, vediamo da dove è iniziato questo conflitto tra le due progenie, le due dinastie. Ci ricordiamo che dice, io porrò, ecco questo è il versetto di prima, i bambini si urtavano nel suo grembo, ed ella disse, se così perché vivo, e andò a consultare il Signore. Il Signore le disse, due nazioni sono nel tuo grembo, Giacobbe e Esaù. E due popoli separati usciranno dal seno, e uno dei popoli sarà più forte, e l'altro, e il maggiore, servirà il minore. E qui vediamo di nuovo la stessa dinamica di tutta la storia della Bibbia, che le tenebre cercano di spegnere la candela, le tenebre cercano di prendere il sopravvento, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta. Pensiamo però, quando lui ha ricevuto questo annuncio dall'angelo, quale sarà stata la lotta interiore di Giuseppe? Cosa avrà pensato lui dentro di sé? Ci sarà stato il momento quando lui ha detto, Dio, io non ti ho chiesto questo. Dio, io stavo benissimo a Nazareth, col mio lavoro, con i miei piani. Io stavo veramente bene. Avevo già la vita creata per me e la mia famiglia. Dio, cosa ho fatto per meritarmi questo? Pensate che se gli è mai passata per la testa questa idea a Giuseppe? Io non ho chiesto di diventare il bersaglio di un pazzo qui in Betlemme, l'uomo più forte del territorio. Ma dobbiamo ricordarci una cosa, fratelli e sorelle. Noi non abbiamo la promessa di avere una vita facile. Ce lo dimentichiamo a volte, vero? Da dove ci è arrivata l'idea che tutto deve essere facile nella vita cristiana? Da dove viene questa bugia satanica? Leggiamo nella Bibbia, Pietro, carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi. Non stupirvi, come se accadesse qualcosa di strano. Se ti succedono delle cose che ti vanno contro, non ti devi stupire, non ti deve sorprendere, anzi, quando le cose vanno bene, dovresti stupirti e ringraziare il Dio che ti ha benedetto. Però vedi, noi lo mettiamo al contrario, giusto? Ci aspettiamo la vita facile e quando arrivano le prove ci stupiamo. Pietro dice, no, è al contrario, non ci dobbiamo stupire quando arrivano le difficoltà. Magari sei qua e ti sei illuso che per te sarà diverso. No, guardo la storia della Bibbia, guardo la storia della Chiesa, però no, io, per me sarà diverso, io sarò ricco, bello, prospero. Non è questo che la Bibbia ci insegna. Nella vita, in questo mondo, come dice anche l'Apostolo, dobbiamo aspettarci delle prove, dobbiamo aspettarci delle difficoltà. Perché? Perché noi siamo nel bersaglio del nemico, lo sapevi? Noi abbiamo un bersaglio così grande sul nostro petto, dal momento che ti sei sbilanciato dal lato del Messia, dal lato della luce, tu ti sei acquistato un nemico potente, più potente di Erode. Erode è soltanto una pedina nelle mani di Satana. Però hai un nemico che ti vuole distruggere, lo sai bene? Ti vuole far fuori. In confronto al nemico delle nostre anime, Erode è un dilettante. Il nostro nemico è dall'inizio che ha perfezionato la sua tattica di come scoraggiare al credente. Ha perfezionato la sua tecnica di come farti dubitare delle promesse di Dio. Oh, è un maestro in materia. Non ti illudere, non pensare che per te sarà diverso. Ti sei acquistato un nemico. E non si fermerà finché non riuscirà a demoralizzarti. Non si fermerà finché non riuscirà a scoraggiarti. Voglio chiederti, sei scoraggiato questa mattina? Perché hai permesso che Satana ti scoraggi? Perché? Tu sei in Cristo, tu sei più forte, tu sei, per la grazia di Dio, capace di dire va via da me, io non ti credo Satana, le tue bugie non possono toccarmi più, io sono figlio di Dio. Perché hai permesso che lui ti mentisse come ti ha mentito nelle ultime settimane? Non devi permetterglielo. Devi sapere che hai un nemico mortale, che se lui potesse ti farebbe fuori, ti ammazzerebbe, come ha cercato di fare con Gesù Cristo. Lo ripeto spesso, però la realtà della vita cristiana è questa. La vita cristiana non diventa mai più facile. Sono i credenti che diventano più duri. La vita cristiana non devi aspettarti che la strada si appianerà, sei tu che per la grazia di Dio diventi più fedele, più coraggioso, più consapevole della tua identità in Cristo. È così che devi vivere. Non pensare che sarà più facile perché le circostanze cambieranno, magari le circostanze diventeranno ancora più difficili, però Dio ti darà la grazia per superare ogni prova. Quando tu glielo chiedi. Qualche anno fa abbiamo fatto qui una festa per i bambini e abbiamo fatto quello che magari avete visto in qualche film, un pupazzetto di cartapesta che poi veniva riempito di caramelle, si chiama una pignata messicana. E niente, l'abbiamo appeso lì fuori e dovevi vedere i bambini come urtavano contro questa pignata, bam, bam, aspettando che poi si aprisse e cadesse le caramelle. Il cristiano è una pignata. E Satana cercherà di colpirti e di batterti e di farti cadere. Ma non devi permetterglielo. Devi saperlo. È importante che lo sappia. E tu lo sappi che abbiamo un nemico potente, però abbiamo un Dio ancora molto più potente. Amen. E se lui ha potuto salvare questo bambino, carne da macello, credimi che è capace di salvare anche te. Può aiutarti in ogni sfida che tu trovi. Il Natale ci insegna anche questo, Dio sa cosa significa essere in balia di uomini malvagi. Potete immaginarlo, Dio sa. Tu dici, ma questa rete nella quale mi trovo adesso, non so come uscirne e vedo soltanto casino, caos. Gesù lo ha sperimentato nella sua carne e sa cosa significa essere in balia, preda di uomini cattivi. Giuseppe, in versetto 14, leggiamo che si alzò, prese di notte il bambino e si ritirò in Egitto. Vediamo di nuovo qui il segno caratteristico di Giuseppe è l'ubbidienza. Lui ubbidisce. Dio gli dice cosa deve fare e lui non ci pensa su, lui va e lui fa. Ed è interessante che qui c'è una profezia, versetto 15, dice fuori dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Questa è una delle 5 profezie che Cristo adempie nei primi capitoli di Matteo. Però sembra che Matteo contorgi un po' questa profezia di Osea. Sembra che lo interpreta come lui vuole, però la realtà è che Matteo vuole che vediamo in Gesù un riassunto della storia intera di Israele, del popolo di Israele, e che noi capiamo che dove Israele fallì, Gesù Cristo compierà la missione che gli è stata affidata. Gesù non deluderebbe dove Israele aveva deluso. E possiamo magari interpretarlo come ho chiamato il mio figlio a compiere la missione che nessuno è riuscito ad adempiere. Né i patriarchi che dovevano rappresentare, diciamo, i primi passi del popolo scelto di Israele, né Mosè che che lui è uscito da Egitto, ma non è riuscito a portare al popolo di Dio nella terra promessa. Ma il Messia Gesù Cristo riuscirà, porterà il suo popolo alla terra promessa. E lui è qui per compiere quello che nessuno di noi siamo in grado di compiere. Questo è il messaggio delle profezie adempiute in Gesù Cristo. Versetto 16 a 18, leggiamo, ecco, la pazzia sfrenata, una scena molto conosciuta a noi. Si sente beffato, versetto 16, dai magi, si adira e manda, che cosa? Manda a uccidere tutti i maschi di 2 anni in giù. Questo è un altro indizio che Gesù ha tra 1 e 2 anni, perché lui si informa quando è apparsa la stella. E se sono passati 2 anni dall'apparizione della stella, ovviamente Gesù aveva un po' di anni. E molte volte abbiamo delle idee confuse su magari quanti bambini sono stati uccisi, sicuramente erano intorno ai 20 bambini, che sono stati ammazzati. Però, mentre pensavo a questo massacro degli innocenti, pensavo a un'altra testimonianza che abbiamo avuto questa settimana della malvagità che è scatenata nel nostro mondo. Questa settimana abbiamo assistito al massacro di 156 bambini in Afghanistan. Sicuramente ne avete sentito. Alcuni racconti parlano di come uomini con armi sono entrati nelle aule e aula per aula hanno sparato bambini che tremavano sotto le panchine. È tremendo da pensare. È difficile che qualcosa ci tocchi più della morte illogica dei bambini, come in Afghanistan o in questo caso. E potremmo disperare. Chi non è successo che guardando il telegiornale disperiamo e diciamo ormai le cose sono troppo andate, guarda la malvagità sfrenata, però dobbiamo ricordarci che Gesù non è stato ammazzato, Gesù è vivo e vegeto, non è riuscito le tenebre a spegnere la sua candela, ha protetto figlio di Dio e oggi è seduto alla destra del Padre e tutto è sotto il suo controllo e questo ci deve incoraggiare. Versetto 19, vediamo la morte di Erode. La morte di Erode accade, secondo la storia, nel 4 a.C. E questo per alcuni è difficile da immaginare, però Gesù è nato avanti Cristo, nell'anno 6 al 4. Hanno fatto un errore nei calcoli, però se Erode è morto nel 4 a.C. vuol dire che Gesù è nato prima della sua morte, cioè prima del 4 a.C. Non vi mando più in confusione. Però ecco, dopo la morte di Erode, un angelo appare di nuovo a Giuseppe, lui fa di nuovo un sogno, e lui deve scendere in Egitto. Deve scendere in Egitto. Deve andare in questo posto lontano. E mentre è lì, in Egitto, l'angelo dice, alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, torna, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Lui rientra nel paese di Israele, l'angelo le dice che è morto l'uomo che cercava di ammazzarlo. E magari l'idea di Giuseppe sarebbe stata quella di rimanere a Betlemme. Potete immaginare la loro situazione, non erano molto contenti di tornare a Nazareth, potete immaginare perché. Giravano le voci su questo bambino, da dove era venuto, prima che Maria si era sposata. Ah, Betlemme non mi sembra una brutta idea, avevano in qualche modo una casa lì. Però l'angelo dice no, devi andare in Giudea. Deve andare nella regione della Galilea e deve crescere il bambino nella regione, nel villaggio di Nazareth. Ecco, lui voleva fermarsi magari in Giudea, però c'era questo uomo Archelao che era uno dei figli di Erode, che, come si dice, la mela non era caduta molto lontano dall'albero, e lui era tanto pazzo come il padre, e anche lui avrebbe messo in pericolo la vita del bambino. E leggiamo l'ultima frase, dice, venne ad abitare una città detta Nazareth, che era stato detto dai profeti che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. E ci viene la domanda, dove è scritto che lui sarà chiamato Nazareno? Dov'è la profezia che è adempiuta in questo versetto? In Isaia 11.1, abbiamo quel versetto, Andrea, possiamo metterlo su, è un versetto di solito quello che è collegato a questa profezia. Ed è molto interessante. Dice, poi un ramo uscirà dal tronco di Isaì e un rampollo, la parola è netzer, spunterà dalle sue radici. E la profezia dice, al tempo che lo scrisse Isaia, che la dinastia di Davide, sì, era stata stroncata, era solo un tronco, e tutto quello che doveva essere la dinastia di Davide, un albero in piena forza, in pieno fiorire, era rimasto solo un tronco. Però che da quel tronco spunterebbe un rampollo, un netzer. Un netzer. La storia ci dice che i parenti di Davide che avevano colonizzato questo posto al nord di Israele, erano poi venuti a essere chiamati Nazareni per questo collegamento con il netzer di Davide. E in questo versetto vediamo che il rampollo esce, guardate qua, il rampollo esce da Nazareth. È bellissimo come immagine, che da Nazareth uscirà questo rampollo che sarà la speranza compiuta di Israele e dal mondo. Ed è qui a Nazareth che lui rimane per i prossimi anni, fino a che lui incontra un uomo. Magari vi ricordate quando lui sta percorrendo la strada e conosce un uomo che si chiama Natanaele. E cosa dice Natanaele? Dice: può forse qualcosa di buono uscire da Nazareth? Una gaffe degna di me. Può qualcosa di buono venire da Nazareth? Oh sì, sì che può. Gesù Cristo il Nazareno, il rampollo della dinastia di Davide, è venuto ad adempiere tutte le speranze del suo popolo. È quel rampollo promesso della dinastia di Davide, il tronco che era stato stroncato, e porterà a termine la gloriosa promessa fatta a Davide nell'Antico Testamento. Finisco con una storia che spero che ci aiuterà a capire questa bella immagine. Si racconta nei giornali che una donna fu tirata fuori dai detriti di una fabbrica tessile nel Bangladesh e 16 giorni dopo l'edificio era crollato, il 24 di aprile del 2013, uccidendo più di 1000 persone. Lei per 16 anni rimase sotto quelle macerie. Fu descritto come il disastro industriale più tragico, più di 2000 persone scapparono e furono tirati fuori dalle macerie immediatamente dopo l'accaduto. I sopravvissuti furono trovati nelle ore e nei giorni successivi, ma nessuno si aspettava che da quella macerie potesse essere trovata una donna, identificata come Reshma, che un giorno lei emerse, tolse le macerie e dimostrò di essere ancora viva. Noi quando guardiamo la nostra realtà, a volte vediamo solo macerie, non è vero? Vediamo solo famiglie rovinate, le nostre vite rovinate, i nostri sogni rovinati. Cosa è rimasto di tutto quello che aspettavamo come individuo e come anche la nostra società? Ma dalla rovina, dalla macerie, spunta il rampollo, il netzer, che è la speranza di questo mondo. Questa settimana non guardare le macerie della tua vita, non guardare le circostanze che ti sembra veramente tutto crollato. Guarda il netzer, il rampollo, la speranza che ci promette di adempiere per noi quello che noi non possiamo adempiere per noi stessi. Signore, grazie per la tua parola, grazie per la meravigliosa storia della tua venuta, che anche tu, Signore, ci dimostri nelle nostre vite di essere più forte di ogni ostacolo, e che veramente noi possiamo affidarci al rampollo promesso che esce dalle macerie, esce dalle macerie del peccato, della malvagità, del potere del maligno, spunta, cresce e vince per noi. Grazie Gesù per tutto quello che hai fatto, grazie per essere venuto, per aver vissuto e per essere morto su quella croce per il tuo popolo. Amen.